Sono le 9.19, buongiorno da Isabella Visetti e dalla redazione di Mille Voci, che anche oggi con diversi temi dà forma al nostro e al vostro magazine quotidiano, quello di Rete 1 della mattina. E io riprendo il conto fatto dai colleghi di 7.20, Fusetti Savoia, spero che loro abbiano fatto i conti giusti, loro sono alla puntata 34 e anche noi di Mille Voci siamo alla puntata 34, se la matematica non è un'opinione, visto che Enrica, sì. Alberti, abbiamo iniziato lo stesso giorno, non abbiamo saltato una puntata e dunque
corretto.
34esima puntata anche la nostra. Partiamo dalle piste di sci, dalle stazioni sciistiche della Svizzera italiana, dove abbiamo sentito nelle scorse settimane la neve scarseggia.
Ahimè, lo sappiamo, lo possiamo vedere guardando anche solo molto semplicemente dalla città e le punte delle nostre montagne, vediamo che non sono particolarmente innevate, ma speriamo che le meteo poi ci accorderanno la possibilità di ingenti nevicate nel prossimo futuro. Parliamo dunque della situazione, di quello che è accaduto anche nelle recenti vacanze scolastiche e non solo, sulle nostre piste di sci, dato che sappiamo che i bilanci, diciamo, svizzeri della prima parte della stagione sciistica sono stati più che positivi, nel senso che si è parlato nella Svizzera francese di numeri addirittura quasi pre-pandemici. Ne vogliamo fare un punto, una fotografia della situazione in questo 2022, in cui tra l'altro si ricorrono i 50 anni del programma svizzero di promozione dello sport, gioventù e sport. E diamo il benvenuto al capo ufficio dell'ufficio dello sport del Canton Ticino, Alessandro Lava, con noi al telefono questa mattina. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dunque, perfetto, abbiamo già anche, credo, in collegamento, non lo vedo se c'è, ma gli voglio dare il buongiorno, anche l'altro nostro ospite, che è Marco Bignasca, presidente della scuola svizzera sci e snowboard Blegno, ex capo dell'allora ufficio gioventù e sport e oggi ufficio dello sport. Marco Bignasca, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ci sono.
Benissimo, benissimo. Abbiamo due totalmente esperti del, non solo degli sci, ma anche degli snowboard. Insomma, cerchiamo di capire cos'è accaduto e soprattutto speriamo di capire che cosa dovrebbe accadere. Alessandro Lava, la formazione dei maestri di sci, cerchiamo proprio di puntare l'occhio sui nostri interlocutori privilegiati quando vogliamo imparare questa disciplina. È diventata più complessa, per cui ce ne sono di meno, oppure un'impressione ed è sbagliata?
Allora, buongiorno a tutti ancora. Posso dire che la formazione non è cambiata, sono modificati i termini, si parlava i tempi quando io ho seguito la formazione di GS1, GS2, GS3, ora si parla di formazione base e quindi sono cambiati i termini, però diciamo che la materia è sempre quella. Se parliamo dei numeri, o se vogliamo parlare di numeri, io posso dire che non sono cambiati il numero di monitori formati negli ultimi 10 anni. Se prendiamo per esempio lo sci, avevamo nel 2011 59 monitori formati. Il 2020, post pre-pandemia, quindi siamo riusciti a finire il corso appena prima che iniziasse la pandemia, abbiamo formato 72 monitori con un corso di formazione base GS di sci.
Ma se io dica, sì. prego, vado avanti, scusi Alessandro, prego.
E poi dopo abbiamo le altre due discipline, che sono GS snowboard e sci di fondo. Per quanto riguarda lo sci di fondo siamo rimasti con gli stessi numeri, anche lì formiamo di media 5 monitori all'anno, il corso viene fatto ogni 2 anni, quindi sono 10 ogni 2 anni, mentre lo snowboard, ecco lì possiamo dire che abbiamo una grossa flessione. Se avevamo nel 2011 una cinquantina di monitori all'anno, dal 2018 abbiamo dovuto formare 50 monitori su 2 anni, quindi 25 ogni anno, e lì ecco si vede una diminuzione dell'interesse per i monitori di snowboard.
Alessandro Lava, il primo step, dunque i numeri più o meno sono costanti, snowboard invece ahimè c'è una diminuzione importante. Il secondo step per il riconoscimento a livello federale, dunque mi chiedo se quello sia diventato più complesso rispetto a quando l'ha fatto lei.
Ma sinceramente no. Diciamo che la materia, come detto, è sempre quella. Il numero di partecipanti, che sappia io, rimane costante e di conseguenza il numero delle persone che escono con la patente sono sempre quelli.
Grande passione dunque, sia perché caratterizzava i maestri prima che non quelli del 2022. 2022 Marco Bignasca, che mi chiedo dal suo osservatorio se sia un anno che faccia ben sperare per il futuro, cioè la percezione della professione del maestro di sci è qualcosa di ambito, chiaramente non è una pentola d'oro, nel senso che nessuno pensa di diventare ricco diventando maestro di sci, mi corregga se sbaglio.
Giusto, osservazione perfetta, è un bellissimo sbocco interessante, cioè poi la passione, parliamoci chiaro, la passione, perché non è sempre sole, neve, neve splendida, ma è anche freddo, vento e brutto tempo. Questa passione c'è sempre, non dimentichiamo che siamo reduci di un anno zero, se possiamo dire così. L'inverno scorso nessuna delle due organizzazioni ha potuto svolgere dei corsi di formazione, quindi è chiaro che magari adesso c'è una piccola penuria. Però a conferma di quello che ha detto Alessandro, c'è in ogni caso una costante, un'attrattività per questa formazione professionale, dove si ottiene un'attestazione federale di maestro di sport sulla neve, che è anche riconosciuta dalla maggior parte dei cantoni finanziariamente al termine della formazione. Quindi il giovane che si avvia in questa linea ottiene l'attestato federale, potrà poi rivolgersi alla divisione della formazione professionale per una compensazione parziale dei costi che ha dovuto sostenere.
Dunque la speranza, prego Isabella, scusa.
No, perché arrivava già un messaggio allo 076-321-1113 che ci diceva come e quando si può iniziare questa formazione di maestro di sci. Penso che sia una mamma che lo chiede magari per un figlio o una figlia. Come funziona? Forse Alessandro Lava?
Sì, allora la formazione può cominciare a partire dall'anno dei 18, quindi dal momento che io compio i 18 anni posso iniziare la formazione di base.
E si deve essere dei buoni sciatori però per iniziare questa formazione di base come premessa, diciamo?
Sì, bisogna conoscere la materia, bisogna saper sciare o andare con lo snowboard o sci di fondo. Ci sono gli sci club che aiutano per la formazione, quindi preparano i ragazzi alla base per poi potersi iscrivere, fare il test d'ammissione e poi dopo ci sarà la settimana del corso di base.
Del corso per ottenere appunto questo primo diciamo diploma di formazione come maestro di sci. Rimanete con noi, ascoltiamo Stevie Wonder e poi andiamo avanti con un paio di domande per voi.
Yeah.
A mille voci su Rete 1, sono le 9.30 e noi stiamo parlando con Marco Bignasca, presidente della scuola svizzera di sci e snowboard Blegno, e Alessandro Lava, capo dell'ufficio dello sport del Canton Ticino, della formazione dei maestri di sci. Abbiamo sentito, nelle stazioni sciistiche della Svizzera italiana la neve scarseggia, molti corsi di sci sono stati cancellati proprio per questo motivo. Alessandro Lava, abbiamo capito, i maestri di sci non c'è penuria, cioè magari penuria di neve, e invece come va sui, diciamo, gli sciatori in erba, quelli che vogliono imparare a sciare o ad andare in snowboard? Registrate anche lì una flessione? Si diceva qualche tempo fa che forse c'era una disaffezione verso gli sport da fare sulla neve. Come va invece da quel punto di vista?
Ma io posso parlare per quello che sono i ragazzi che partecipano ai corsi annunciati al programma Gioventù e Sport. E se vado a prendere le cifre dal 2011 al 2019, perché ormai il 2020 è meglio non contarlo con l'interruzione troppo prematura della stagione, posso dire che siamo quasi nella media. Abbiamo, come detto, è un calo per quanto riguarda gli appassionati di snowboard, che abbiamo visto si riflette anche su poi la formazione dei monitori Gioventù Sport Snowboard, mentre invece per quanto riguarda lo sci e lo snowboard siamo costanti. Abbiamo una media negli ultimi 10 anni di 4.194 ragazzi annunciati a questi corsi, e nel 2019 erano 4.042, quindi la flessione, un lieve calo rispetto alla media. Mentre invece lo snowboard si passa da 1139 a 426 partecipanti. Quindi ecco, da questo lato posso dire che anche qui lo snowboard è in calo, ma lo sci tiene.
Probabilmente per lei è scontato, ma come mai c'è questo calo di interesse sia per i formatori chiaramente che per gli snowboardisti? Perché questa disciplina è diventata, diciamo, più negletta?
Ma allora, prima di tutto bisogna dire che il numero di monitori che vengono formati dipende anche ovviamente dalla base che si ha, quindi diminuiscono i numeri di persone che praticano lo snowboard e diminuiranno di conseguenza anche le persone che seguiranno la formazione. Ma io penso che sia da guardare sotto due punti di vista. Uno, il fatto che lo snowboarder adora andare fuori pista, quindi neve non preparata. E in Ticino diciamo che la situazione non è l'ideale, ultimamente la neve scarseggia, e se scarseggia la neve in pista, anche fuori pista diciamo che non ce n'è a sufficienza, e quindi rispinge un attimino quello che è l'attrattività verso la specialità.
Alessandro,
d'altra parte,
sì, prego.
D'altra parte, appunto, come detto, quindi la questione neve la fa da padrone, e poi l'intervento dei carving, lo sci carving, ricordo che anni fa si sciava con gli sci praticamente come due spaghetti, adesso lo sci è carvato, si avvicina di più a quello che è lo snowboard forse, e di conseguenza i ragazzi imparano di più magari lo sci che lo snowboard. Ecco.
Sì, l'emozione è un po' è simile, magari simile. Adesso gli snowboardisti però potrebbero avere qualcosa da eccepire. Arrivano dei messaggi al nostro numero di WhatsApp 076-321-1113, uno ci dice: che peccato non aver mandato ai corsi di sci i miei figli, spesso si ha il timore che vadano a mettersi in qualche pericolo, ma con le scuole di sci c'è una buona sicurezza e un giusto apprendimento anche a livello di sana socializzazione. Invece un altro messaggio ci dice: forse siamo che noi in redazione stiamo facendo un po' confusione tra la figura del maestro di sci e del monitore. Alessandro Lava, allora vediamo se questi due termini non sono forse sinonimi.
Ma allora, il maestro di sci e il monitore sono due persone che aiutano il ragazzo a imparare a sciare. Il maestro di sci classicamente è il maestro della scuola svizzera di sci, il monitore, che normalmente ha seguito, non dico la medesima formazione, però il percorso formativo è quello, è la persona di riferimento dello sci club. Ecco.
Marco Bignasca, un ultimo saluto anche a lei, e le chiedo dal suo osservatorio, che polso, che battito sente per quanto riguarda la professione dei maestri di sci e dei monitori, insomma, tutti gli appassionati degli sci degli sport invernali?
Sento un polso molto molto buono, ripeto, perché è un'attività molto molto attrattiva, è un'attività bella, è un'attività di cui però, come avete detto giustamente in entrata, non dovete fare un calcolo di vivere solo di quello. Parlo a nome anche un po' degli altri 7 colleghi delle scuole di sci attive in Canton Ticino. Solo durante l'inverno noi movimentiamo circa 400-500 tra monitori e maestri di sci che si occupano dei ragazzi. Questo valore di socializzazione è fortissimo. Poi che questi partano con lo sci club per una scuola di sci o viceversa non cambia assolutamente niente. La disciplina dello sport invernale negletta, va bene, i ragazzi la vogliono, quindi è un discorso che probabilmente i genitori dovrebbero pensarci un attimino, anche se fa freddo, anche se bisogna portarli sul posto, magari è l'occasione buona per i genitori per rimparare a sciare.
Grazie Marco Bignasca, che ricordo presidente della Scuola Svizzera di Sci e Snowboard Blegno, e Alessandro Lava, capo dell'ufficio dello sport del Canton Ticino. Buone sciate a tutti con la neve che spero che arrivi anche nelle stazioni sciistiche della Svizzera italiana e in Svizzera in generale.
So scared of, gotta ride.
19.40 a Mille Voci su Rete 1. Io sono Isabella Visetti e con Paolo Riva, che mi ha raggiunto in studio. Rimaniamo un po' sulle piste da sci, rimaniamo a praticare lo sci e lo snowboard, perché vogliamo parlarvi di una mostra che fino al 27 febbraio si può visitare al Museo Olimpico di Losanna. La mostra si intitola Rêver en blanc, l'épopée des Jeux Olympiques d'hiver. Sognare in bianco, l'epopea dei giochi olimpici invernali, un'esposizione che proprio in vista dei prossimi giochi olimpici a Pechino di quest'anno, dal 4 al 20 febbraio, vuole ripercorrere la storia delle Olimpiadi invernali, dalla loro nascita nel 1924 nel villaggio di Chamonix fino alla loro affermazione come grande evento internazionale, perché Paolo Riva ormai è uno di quegli appuntamenti incredibili, e la mostra vuole anche diciamo affrontare i temi attuali di questi grandi eventi sportivi in termini di anche di sostenibilità ambientale.
Sì, anche se c'è questo richiamo al sogno che comunque dà fascino, mette molto fascino, ma chiediamo proprio se questo richiamo al sogno è una cosa
al sogno e all'epopea
e all'epopea. Allora, a chi lo chiediamo?
Lo chiediamo a Anne Chevalet, ben arrivata su Rete 1, buongiorno.
Buongiorno.
Che è curatrice responsabile della programmazione culturale del Museo Olimpico di Losanna. E allora, da dove arriva questa ispirazione per questa mostra da un titolo molto evocativo, Sognare in bianco?
Sì, infatti ci sono state due ragioni principali per la scelta di questa mostra. Prima, come lo sapete, tra poche settimane inizieranno i giochi olimpici invernali di Pechino, e abbiamo voluto mettere questi giochi di Pechino in prospettiva, abbiamo voluto metterli in un contesto più globale per capire veramente l'evoluzione dei giochi. Vi ricordo, l'ha già detto prima, che i giochi hanno cominciato nel 1924 a Chamonix. Dunque presentiamo l'evoluzione da una piccola località alpina come Chamonix a una megalopoli come Pechino nel 2022. In secondo luogo, i giochi invernali celebreranno il loro 100° anniversario nel 2024, e questo anniversario ci dà un'opportunità per guardare indietro su un secolo di giochi olimpici invernali che rappresentano 24 edizioni dei giochi. E alla vigilia di questo anniversario abbiamo ritenuto importante di parlare dello sviluppo dei giochi invernali attraverso il tempo.
Dunque, questo sviluppo che definite senza paura, definite una storia epica, un'epopea.
Sì, siamo ambiziosi. Storia epica in senso straordinario. Ogni edizione ha portato qualcosa di nuovo, nuovi eventi sportivi, nuovi eroi olimpici, imprese sportive, c'era la gioia, c'era il dolore, e sempre è stata un'avventura soprattutto umana, un evento che evolve, che è in movimento, che cambia e che si deve adattarsi. E per tutte queste ragioni veramente si può parlare di una storia epica.
Allora, giustamente stiamo parlando comunque di una mostra, dunque a una mostra si va per guardare qualcosa, in certe mostre si va anche per toccare qualcosa, sempre di più intervengono degli aspetti multimediali e così via. Ecco, allora quali sono, secondo lei, che questa mostra la conosce direi più che a memoria, i tre reperti, i tre documenti, le tre cose che nessuno dovrebbe assolutamente lasciarsi scappare vedendo questa mostra?
Comincerei forse con la collezione completa dei poster originali dei giochi invernali, perché attraverso lo stile di questi poster si possono veramente seguire tutta la storia del secolo, E ci ritroviamo i due poster di San Maurizio che hanno ospitato i giochi due volte in Svizzera nel 1928 e 48. Dopo sceglierò il modello della pista di ghiaccio di Chamonix. Perché? Perché all'epoca era la più grande pista di ghiaccio del mondo e il modello è stato fatto per la mostra di Losanna e comprendeva due superfici di hockey, due di pattinaggio artistico, un anello di velocità, una pista di curling, una pista di skeetoring, era un sciatore a cavallo, una tribuna da 1000 posti e finalmente un padiglione sportivo. È veramente qualcosa di straordinario per l'epoca.
Il tutto naturalmente senza tetto.
Senza tetto,
all'aperto.
Non c'erano tanti problemi allora.
Si mostra come Chamonix è stata veramente innovativa. C'è anche il bobsleigh, che la stazione ha costruito una pista estremamente difficile con 19 curve, il salto con gli sci. Gli organizzatori hanno costruito un trampolino che permetteva agli atleti di saltare fino a 60 metri, una cosa notevole per l'epoca. E mi ha chiesto tre oggetti.
Se ne ha un terzo.
Finalmente nella mostra si possono vedere un altro aspetto dei giochi attraverso tutte da sci appartenute ad atleti africani. E con queste tute da sci possiamo parlare dell'evoluzione dei giochi e soprattutto dell'aumento e della diversità dei partecipanti. La svolta venne nel 1984, quando è stato più facile per questi atleti che venivano da paesi senza tradizione di sport invernali di partecipare ai giochi. E forse conoscete il cinema e il Rasta Rocket. Il cinema racconta la storia di coloro il cui paese d'origine non è sempre associato agli sport invernali.
Cool Runnings.
Com'è?
I Cool Runnings, la squadra giamaicana di Bob.
Sì, esatto, la squadra di Bob giamaicano a Calgary nel 1988, e possiamo vedere il casco usato da Dudley Stokes, che faceva parte di questa strada giamaicana. Ciò che era aneddotico sta diventando la norma con gli ultimi giochi olimpici invernali a Pyeongchang nella Corea del Sud, e si può dire da questo punto che i giochi invernali accogliono il mondo.
Noi andiamo avanti a parlare di questo sogno in bianco con Anne Chevalet, andiamo e parliamo di un altro elemento naturale, fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti.
Siamo in fretta, noi. passioni tue e le mie, è quasi un gioco, sai. Mescolare sogni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai.
Dal fuoco di Eros Ramazzotti noi torniamo sulla neve. Stiamo parlando con Anne Chevalet, curatrice responsabile della programmazione culturale del Museo Olimpico di Losanna, e con lei stiamo parlando della mostra Rêver en Blanc, Sognare in Bianco, che parla, è un'esposizione che vuole raccontare la storia dei giochi olimpici invernali da quando nacquero nel 1924 nel villaggio di Chamonix e tutta la loro evoluzione. Allora, nella mostra c'è una sezione denominata Nostalgia. Che cosa presenta questa sezione, Anne Chevalet?
Nella sezione Nostalgia la mostra presenta una serie di fotografie dal 1924 a Chamonix al 1968, i giochi di Grenoble in Francia. Si tratta di originali, la maggior parte dei quali non sono mai stati mostrati al pubblico. Ci sono fotografie, ci sono anche cartoline. Ciò che è notevole sono anche i film. E questa è una parte molto commovente. Certo, abbiamo tutti un legame con lo sci, gli sport di ghiaccia, e i giochi hanno un forte legame con la società e la popolazione, e veramente guardare queste fotografie, questi film è qualcosa che trasporta, che dà un po' di nostalgia e che è molto interessante, sarà un punto molto forte nella mostra.
Dalla nostalgia per il passato all'ultima domanda, che è quella della visione del futuro. Ve ne siete occupati in questa mostra, ovvero sia certo. Vi parlate anche di futuro dei giochi olimpici invernali.
Sì, veramente non è una retrospettiva dei giochi, la mostra mette in evidenza le sfide che devono affrontare i giochi invernali, tra cui il riscaldamento globale che rende sempre più difficile ottenere la neve sulle piste. Dobbiamo trovare soluzioni che siano rispettose dell'ambiente. D'ora in poi i giochi dovranno adattarsi alla città che li ospita e assicurare un gioco sostenibile che lascerà un'eredità benefica per la regione. Dunque tutti questi problemi sono presentati nell'esposizione, e alla fine della mostra facciamo una domanda ai visitatori: come immaginano i giochi del futuro?
E chiaro, possono lasciare la risposta, Anne Chevalet? c'è un libro dove uno può dire i propri desideri, perché lo sappiamo, i giochi olimpici invernali, come tutte queste grandi manifestazioni, ora sono un po' nel mirino, proprio per l'impatto ambientale che hanno, no? Per i costi anche organizzativi. Allora c'è modo di lasciare un desiderio?
Sì, i visitatori possono dare le loro proposte, ma certo i giochi devono adattarsi all'ambiente generale, alla situazione, e forse fra 70 anni i giochi invernali saranno totalmente diversi.
E certo, intanto però fino al 27 febbraio si può visitare al Museo Olimpico di Losanna questa mostra Rêve en Blanc. Ricordo che il Museo Olimpico è aperto da martedì a domenica tutti i giorni dalle 9 fino alle 18, per chi volesse magari fare una gita a Losanna e visitare appunto questa mostra, che è stata organizzata anche in occasione dei prossimi giochi olimpici a Pechino, che saranno dal 4 al 20 febbraio. Grazie Anna Chevalet. Sì, prego.
Forse voglio semplicemente dire che se la gente non ha la possibilità di venire a Losanna, c'è la visita virtuale della mostra che è accessibile sul sito internet del museo, perché la mostra è abbastanza corta e finisce alla fine di febbraio, dunque la visita virtuale può essere anche un'opportunità di vedere la mostra.
Sì, sul sito del Museo Olimpico. Grazie sì. Anne Chevalet, e grazie di essere stata a Mille Voci. Buona giornata.
Buona giornata.